L'obiettivo di Donald Trump è piuttosto chiaro: favorire gli interessi nazionali, far ripartire l'economia, creare nuovi posti di lavoro e togliere alle aziende quotate in borsa il carico di oneri, controlli e spese legati alla tracciabilità dei materiali usati per i loro prodotti. Ecco perché è pronto ad abrogare il Dodd-Frank Act, riaprendo di fatto dopo anni l'importazione di alcune materie prime e liberalizzando il mercato dei minerali insanguinati che coinvolge paesi come il Burundi, l'Uganda, il Ruanda, la Repubblica Democratica del Congo. Raffaello Zordan, giornalista della rivista Nigrizia.
L'amministrazione Trump evidentemente non tiene conto del fatto che sul terreno, penso nella Repubblica Democratica del Congo, nel nord-est in particolare, dove ci sono situazioni molto difficili dal punto di vista del lavoro e della qualità della vita, l'amministrazione Trump ritiene che non ci sia nessuna preoccupazione. Non ci debba essere nessuna preoccupazione per queste persone e che gli sforzi che ha fatto la comunità internazionale, soprattutto la società civile, per arrivare a regolamentare questi famosi minerali dei conflitti sia una perdita di tempo. Diciamo che in parte è una professione di realismo. Trump e i suoi consiglieri sanno che in molte di quelle aree lì la legge potrebbe anche tutelare, ma in realtà non tutela perché spesso è terra di nessuno. E quindi dicono, perso per perso, andiamo avanti così e cerchiamo di trarre benefici da una situazione che in fondo va a ricadere solo su delle persone che non sono cittadini, non sono considerati.
L'oro, il tungsteno, il tantalio, il coltan, metallo altamente ricercato perché alla base di prodotti tecnologici come smartphone, tablet e PC, con il decreto di Trump saranno dunque di nuovo estratti, lavorati e venduti in modo incontrollato, finanziando di fatto i numerosi conflitti armati che insanguinano e affamano la popolazione e tutti quei gruppi ribelli che fanno del commercio illecito di materie prime la loro principale fonte di sostentamento economico. Ma se da un lato il governo di Kinshasa trema al solo pensiero, il Ruanda, desideroso di risollevare le sue finanze, fa già il tifo per Trump. Ancora Zordan.
Abbiamo un paese che doveva andare alle elezioni l'anno scorso, non ci andrà probabilmente nemmeno quest'anno, con un presidente che vuole stare a cavallo, anche se ha già fatto due mandati, la Costituzione gli impedisce di fare il terzo, con un esercito un po' allo sbando che non si sa come reagirà, con i vescovi congolesi che stanno lavorando pazientemente per ricucire un dialogo politico e arrivare finalmente a fare un voto senza spararsi addosso, e la zona dei minerali insanguinati, cioè il Kivu, nord-sud Kivu, è una zona che può alimentare scontri, tensioni, eccetera, in questa fase qua. Non mi pare che sia, insomma, una scelta che va a vantaggio del Congo, sicuramente no, andrà a vantaggio magari del Ruanda e dell'Uganda. Il Ruanda è un alleato, è stato supportato dagli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, sta facendo tutto un suo processo di modernizzazione dell'economia, eccetera, eccetera, però rimane comunque un paese piccolo, rimane comunque un paese con dei problemi di democrazia evidenti, rimane comunque un paese che guarda al Congo come il proprio giardino di casa e quindi approfitta di ogni debolezza. Mi auguro che l'Europa, che ragiona con dei parametri diversi su quell'area lì e sull'Africa in generale e sui minerali della guerra, abbia un atteggiamento di chiusura, abbia un atteggiamento di far riflettere l'amministrazione, che naturalmente è l'amministrazione Trump, che naturalmente è autonoma e farà un po' quello che vuole. Però, insomma, bisognerà vedere se l'alleato, diciamo, Kagame, il presidente del Ruanda in quell'area, non farà troppo il padrone, insomma, di casa, come già sta facendo. All'Europa credo che questo non vada bene.
La mano libera degli USA sui minerali di conflitto, almeno da qui ai prossimi 2 anni, preoccupa le ONG nazionali e internazionali, fa storcere il naso all'UE e perciò Trump rassicura proponendo soluzioni alternative, come norme che rompano il legame tra gruppi ribelli e commercio di minerali. In particolare nell'atto si parla di individuare persone e soggetti che violano la legge e i diritti umani, soluzione difficile da immaginare in contesti come il Congo, in cui lo stupro viene ancora usato come arma di guerra.
Nessuno è mai riuscito a controllare i vari focolai di ribellione che ci sono nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Sono situazioni alimentate provate insomma, da documenti ONU e non da fantasie, sono alimentate da paesi vicini, ci sono state delle guerre negli ultimi 20 anni da quelle parti per questa ragione qua, e quindi pensare adesso di mettersi lì a tavolino o non a tavolino e cercare di regolamentare i gruppi ribelli no, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. L'unica cosa che può regolamentare i gruppi ribelli è che nel Kivu effettivamente ci sia sovranità della Repubblica Democratica del Congo, che oggi non c'è o è parziale, e che a Kinshasa ci sia uno Stato centrale serio, più attento a quei temi di quello che è stato l'amministrazione Kabila, e che arrivi a trattare politicamente con ciascuno di questi gruppi. Alcuni naturalmente vanno anche fermati e vanno disarmati, ma con gli altri si può ragionare, vedere, valutare.